Eccoci qui nuovamente con la slide numero 27, che è l'ultima proposizione di quello che può significare cultura, e ci viene proposta da Melford Spiro in Culture and Human Nature del 1987. Anche qui abbiamo un'enfasi sul pensiero, sull'etica e sull'astrazione. Spiro ci dice: cultura designa un sistema cognitivo, ossia un insieme di proposizioni, frasi, sostanzialmente, di tipo sia descrittivo. Vabbè, è un po' discutibile. Ad esempio, la Terra si appoggia sul dorso di una tartaruga. Sia normativo. Ad esempio, è sbagliato uccidere. Sulla natura, l'uomo e la società che sono incorporate in configurazione e reti interconnesse di ordine superiore. Ecco, a parte la Terra si appoggia sul dorso di una tartaruga, io la sostituirei, la Terra è sferica, ecco, piuttosto che si appoggia sul dorso della tartaruga, mi sembra un po', però io non posso modificare le parole di Spiro, quindi ho dovuto citare letteralmente, però ecco, abbiamo capito che ci sono delle proposizioni di natura assolutamente descrittiva, insomma, no? Così che sono, diciamo, inconfutabili, salvo, ripeto, ancora una volta, nuove rivoluzioni, nuove, non si è mai, non c'è una fine a quello che possiamo capire, e capire quello che abbiamo sbagliato, tutto sommato, finora, perché gli strumenti ci hanno dato un'immagine distorta, perché non abbiamo sviluppato, affinato particolari strumenti, perché ci sono sfuggite determinate cose, perché abbiamo fatto dei calcoli sbagliati, indifferenti. Comunque, diciamo che direi, ecco, direi che si possa dire senza troppo imbarazzo che la Terra è sferica, insomma, che non è piatta o a cono, ecco. Allora, cultura, secondo Spiro, rappresenta sia un sistema cognitivo, cioè frasi che descrivono una realtà. E descrivono una realtà, una qualsiasi cosa, un oggetto, uno stato di cose, no? Quindi c'è una descrizione proprio legata ovviamente al linguaggio, ma anche a un'attività cognitiva. Sia normativa, quindi chiama in campo l'etica. È sbagliato uccidere, è sbagliato mentire, è sbagliato ingannare, è sbagliato, sono sbagliate tutta una serie di cose anche se poi vengono fatte. Ecco, quindi proposizioni descrittive e normative, sulla natura. Natura in senso lato, evidentemente. Quindi sì, anche sulla natura dell'uomo, sulla natura in genere, sull'uomo stesso e sulla società, che sono incorporate in configurazioni e reti interconnesse di ordine superiore. Qui mi permetto di dire che incorporate in configurazioni e reti interconnesse di ordine superiore è molto simile alle ragnatele di significati di Geertz, slide numero 26, non perdiamo troppo tempo su queste configurazioni e reti interconnesse di ordine superiore. Abbiamo configurazioni e rappresentazioni che sono interconnesse fra di loro. Allora, quindi i cardini sono il pensiero, l'astrazione e l'etica. Ecco, poi ci sono anche credenze, ecco, questo non è al di là, insomma, di Spiro, ma ci sono, esistono anche diversi tipi di credenze, che ci sono due tipi di credenze, le cosiddette credenze fattuali e le credenze di tipo rappresentazionale, credenze fattuali e credenze rappresentazionali. Allora, solo un accenno, diciamo che le credenze fattuali sono un po' quelle descrittive, no? Che descrivono una data situazione. Non so, il sistema solare è composto da 8 pianeti, non più 9 perché Plutone è stato declassato, che hanno una propria orbita attorno all'astro principale, all'unico astro, insomma, nel sistema solare che è il Sole. Questa può essere una descrizione che finora, insomma, non è stata confutata. Mentre ci sono credenze, attenzione, rappresentazionali. Questo proprio ancora una volta per sottolineare l'espressività dell'uomo. L'uomo non è soltanto credenza brutta e, come dire, bisogno di avere tutto sotto mano, di vedere, verificare empiricamente tutto, ma è anche fatto di un insieme di pensieri, di desideri, di sogni, di bisogno di credere, di idealità, di favole, no? Di immaginazione. Guai se non avessimo, non saremmo quello che siamo se non possedessimo l'immaginazione, l'immaginare anche quello che non c'è. Quanto viviamo di immaginazione, di fantasie, di pensieri, molti dei quali possono anche concretizzarsi, ma altri rimangono a livello così mentale, immaginativo. L'arte, cosa sarebbe senza l'immaginazione, senza la creatività, no? L'arte non è che, come dire, riproduce solo oggetti esistenti. Assolutamente no, riproduce qualche cosa che va al di là, un mondo immaginato, un mondo onirico. Ecco, un esempio di credenze rappresentazionali, cioè che in fondo non possono essere dimostrate, ma si sa che non possono essere dimostrate, ma non per questo. Non che questo neghi loro una grande validità. Beh, tutte le credenze di tipo religioso che non possono essere dimostrate, non sono dimostrabili. I dogmi, per esempio, a cui l'uomo o parte dell'umanità, non tutti, grande parte dell'umanità fa riferimento. Nel corso della sua esistenza. La fede è molto importante, ci aiuta, aiuta i credenti, ecco, non che tutti debbano essere credenti naturalmente, però può aiutare, aiuta a superare dei momenti molto difficili. E per quanto l'esistenza di determinate entità non sia dimostrabile scientificamente, l'effetto è reale, quello di credere e sopportare, dare un senso a quello che ci sta succedendo. Quindi benvenga, benvenga. Esempio molto molto classico, molto più tenero, casalingo, infantile, no? Babbo Natale, tutto sommato Babbo Natale e tutti questi personaggi di fantasia che però popola il nostro universo, non popolano solo l'universo dei bambini, consentitemi, ma anche quello di, no, di noi adulti, se no saremmo, credo io, molto sterili tutto sommato, no? Il Natale, i sacchi, come dire, i bambini imparano presto che Babbo Natale, insomma, non è una creatura in carne e ossa, però ci piace pensare al Babbo Natale, viviamo molto sull'idea, sull'immagine di Babbo Natale, è un simbolo anche quello senza, che fa parte della cultura, abbiamo parlato finora di simboli e di significati, anche Babbo Natale è un simbolo, come lo sono tantissime altre cose, come lo è l'albero di Natale, sto pensando, ovviamente sto pensando a Natale, nonostante abbiamo da poco, così, siamo da poco entrati in primavera, Ma abbiamo tutte queste, per dire, o San Nicolò, vabbè che è un santo, ma insomma anche la Befana stessa, che così secondo determinate credenze, no, porta il carbone, porta, ha dei tempi, porta la calza, no? Sono cose che ci fanno vivere, ci fanno sopravvivere, ci danno quel tocco. Come dire, di fantasia realistica, non visionaria, ma di fantasia e di immaginazione, di gioco, senza il quale l'uomo difficilmente sopravviverebbe. È una sua caratteristica. Ecco, e veniamo alla slide numero 28, universali culturali. Io l'avevo già accennati in precedenza, qui li abbiamo elencati, no? Però attenzione, universali culturali anche lì da prendere un po' con le pinze. Ecco, disciplina dei rapporti sessuali del coniugio, questo sicuramente. Chi può essere coniuge? Di chi? Abbiamo visto che la famiglia ha delle tipologie estremamente diverse, al di là della consanguineità. Alcuni tipi di cugini nelle strutture elementari della parentela, indagate da uno studio poderoso fatto da Claude Lévi-Strauss, dall'antropologo Claude Lévi-Strauss, vi sono tipi di cugini di primo grado che sono considerati, come dire, fidanzati, sono possibili fidanzati, cioè c'è la possibilità di un coniugio tra cugini di primo grado, si chiamano cugini incrociati. Mentre vi sono cugini di altro, sempre di primo grado, paralleli, non ve la sto a, ho sempre complicato le cose spiegando chi sono i cugini incrociati paralleli, questo riscontrabile in molte popolazioni, che sono addirittura, ecco, i cugini paralleli sono considerati fratello e sorella, quindi sposandosi, pur avendo lo stesso tipo di legame parentale, sono considerati fratello e sorella, la loro unione rappresenterebbe un incesto, mentre i cugini incrociati rappresentano i coniugi ideali. Quindi ci sono delle prescrizioni, soprattutto nelle popolazioni, diciamo, meno, no, non primitive per carità, ma non in contatto con certi sistemi di civiltà. Di civiltà nel senso di modo di vivere, ecco, industrializzata, tecnologizzata, ecco, questi generi di prescrizione per quanto riguarda la sessualità e il favorire o meno un'unione coniugale sono essenziali, sono importantissimi, non possono essere disattesi. La norma di reciprocità, l'abbiamo detto, no? Indagata dal saggio sul dono, ve l'avevo detto di Marcel Mauss, c'è sempre una qualche forma di reciprocità, io ti do qualche cosa e mi aspetto qualcos'altro, no? Mi aspetto che ci sia questa relazione infinita che lega due persone, che lega due clan, che lega due tribù, che lega due popolazioni, no? Quindi la reciprocità, no? Non mi ricordo se vi ho fatto questo esempio, la reciprocità è nulla a livello economico spesso. Una volta io offro il caffè a te, la prossima volta tu offrirai il caffè a me. A livello economico nessuno dei due guadagna, nessuno dei due perde, però la relazione ne guadagna. È una norma di reciprocità o l'offrirsi un bicchiere di qualche cosa, indifferente. Proibizione. Allora, abbiamo detto omicidio, menzogna. Attenzione però, cosa viene considerato menzogna e cosa viene considerato omicidio? Siamo sempre lì. Sicuramente un sacrificio umano non è considerato, parlo di tempi molto antichi, non era considerato omicidio, anzi. era considerato un'offerta dovuta. Faceva parte dell'universo religioso o altri rituali anche abbastanza cruenti. Omicidio evidentemente non è considerata la pena capitale. Non parliamo di tempi antichissimi, ma parliamo di tempi attuali. Ecco, sappiamo appunto che la pena capitale è molto diffusa nel mondo, estremamente diffusa, e vi sono stati che l'avevano abolito, l'hanno stati degli Stati Uniti, appunto, Nord America, che l'hanno reintrodotta, e certamente non è considerata omicidio. Però fa parte di una cultura diversa, evidentemente il senso della vita, il senso della sanzione estrema esiste in questo tipo di cultura, che è occidentale, indubitabilmente. In Europa è prescritto che l'Unione Europea, gli stati aderenti all'Unione Europea, non possono, anche se non viene applicata, non possono avere nel proprio ordinamento, non possono prevedere la pena capitale. Questa è una concezione della vita e del sistema legislativo e anche inflittivo molto, molto diversa. Sempre per quanto riguarda quindi anche la morale, abbiamo detto prima che la morale non può essere una morale universale. Ecco, vi faccio un esempio di come la morale cambi e cambi anche la legislazione che dovrebbe riflettere un'etica, ma non sempre così accade. La legislazione ha una ratio, ha un senso evidentemente, ma non è un senso che sì, viene sviluppato su criteri giurisprudenziali, non su criteri di senso comune o altro, evidentemente. Ecco, parliamo proprio dell'Italia, no? Vorrei fare questo esempio che ho fatto anche in altri corsi. Il codice penale, il codice Rocco, dal nome appunto dal guardasigilli Alfredo Rocco, venne promulgato il 19 ottobre del 1930. Ecco, includeva i reati di violenza sessuale tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Quindi, attenzione, contro la moralità pubblica e il buon costume, non contro la persona, non delitto contro la persona, non un'aggressione. Poi, ecco, a loro volta questa sezione veniva divisa in delitti contro la libertà sessuale e offesa al pudore e all'onore sessuale. L'incesto veniva incluso tra i delitti contro la morale familiare. Quindi l'azione era inquadrata in un crimine contro la dignità personale, contro l'onore. Vediamo l'importanza dell'onore di quei tempi e la moralità pubblica, ma non contro la persona. E poi veniva ammesso il matrimonio riparatore, articolo 544, che avrebbe estinto il reato anche per violenza su un minore. Terribile. Poi con la legge 66 del 1996, non 1800, 1996, quindi fine XX secolo, legge denominata Norme contro la violenza sessuale, finalmente si afferma il principio per cui la violenza carnale, lo stupro, è un crimine gravissimo, contro la persona che viene coartata, costretta, limitata e aggredita nella sua libertà, sessuale e non contro la morale pubblica, che obiettivamente c'entra ben poco, insomma, è molto una cosa molto, molto marginale. L'articolo invece, 544. Quello che ammetteva appunto il matrimonio riparatore venne abrogato nel 1981 con l'articolo 1 della legge 442, appunto del 1981. Quindi vediamo che la moralità cambia dall'onore all'aggressione, al delitto verso la persona, quindi verso la dignità e l'integrità di una persona nella sua integrità non solo fisica, ma anche psicologica, perché noi sappiamo che l'aggressione sessuale è un trauma a vita, insomma, è un trauma terribile che porta poi, che può portare a degli, a dei, a dei, non solo a un profondo senso di vergogna, di colpa, ma anche degli squilibri. Ha delle dipendenze, quindi è un fatto veramente, veramente gravissimo. È un fatto veramente gravissimo. Ecco, e poi, vabbè, avevamo detto un po' gli ornamenti, per quanto gli ornamenti siano estremamente difformi da cultura a cultura, da popolazione a popolazione, ci sono degli ornamenti che noi consideriamo brutti, abbastanza orridi, tutto sommato. Pensiamo, non so, agli uomini e alle donne giraffa, no? Che sono delle forme ornamentali agite sul corpo, no? Quella di far allungare progressivamente il collo attraverso tutta una serie di anelli o piercing, perdonatemi il termine, estremi, così, inclusione nel proprio corpo di oggetti che lo modificano. Pensiamo alla Cina degli anni passati, dei tempi passati, in cui i piedi delle donne venivano legati, le donne venivano letteralmente menomate, per renderli piccoli, 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 perché appunto la bellezza, quindi anche i canoni della bellezza cambiano. Il piede piccolo era considerato qualcosa di estremamente bello, pregevole, estetico. Anche qui facciamo le nostre considerazioni. Poi la danza le attività sportive. Allora io mi fermerei qui con appunto slide numero 28 con gli universali culturali, che boh, sono universali, ma universali così a pezzetti. E poi riprenderemo qui finisco diciamo, il mio argomento con le diverse unità e parleremo poi appunto, delle componenti della cultura secondo Peterson, del linguaggio e anche della differenza che abbiamo già accennato tra il fenotipo e il cariotipo, cioè ciò che noi, le nostre sembianze e il codice genetico che non rappresenta la difformità delle nostre sembianze. E questa analogia fittizia ha dato luogo purtroppo a delle forme pseudoscientifiche di razzismo biologico che hanno portato a quello che noi sappiamo, a varie tragedie dell'umanità, di cui dobbiamo continuare ad avere memoria perché purtroppo possono ripetersi, non sono estinte. Dipende dalle condizioni ambientali, dalle condizioni ambientali e sociali, dalle ideologie dominanti, tutto può succedere in realtà, determinati fenomeni tragici non sono stati espunti dalla storia. Certo, bisogna farne tesoro, però bisogna tenere presente che possono riproporsi e questa è una consapevolezza che dobbiamo avere. A presto, buona serata.